File 21, pagina 111. Un altro elemento di distensione era il numero di matricola. Il numero era quello del lager e delle sue dipendenze a cui il deportato apparteneva. Finché il deportato veniva inviato in trasporti che dipendevano da Buchenwald, non cambiava numero. Se invece entrava nell'orbita di un altro lager, riceveva un altro numero, quello del nuovo campo. Antonio Smareglia, quando lo conobbi, aveva un numero superiore al 70.000 di Buchenwald. A Sachsenhausen, dove era stato prima di essere inviato a Buchenwald, il numero era 2.125. Nel lager il numero era un elemento importante. Era la nuova identità del deportato. Sostituiva nome e cognome, data di nascita, professione, stato civile, connotati, segni particolari. Pur essendo una unica organizzazione, l'Ufficio Centrale SS Economia e Amministrazione, a sovrintendere alla gestione delle vite umane deportate nei lager, si notavano spesso delle difformità fra un lager e l'altro che col tempo riuscì a rilevare. Ad esempio, nell'attribuzione del numero di matricola era facile osservare le difformità tra i campi quali Buchenwald e Dachau, mentre a Dachau e anche ad Auschwitz gli appartenenti ad uno stesso convoglio, qualunque ne fosse la provenienza, venivano numerati in successione progressiva. A Buchenwald ed in qualche altro campo ciò non avveniva. Al mio arrivo a Buchenwald io ebbi il numero 10.682, un mio compagno il 27.000 e gli altri ebbero numeri tra il 40 e il 50.000. Solo pochi ebbero numeri di matricola alti e in progressione. In altri campi, Auschwitz ad esempio, e non certo per evitare che il deportato se lo dimenticasse, il numero veniva tatuato in modo indelebile sull'avambraccio sinistro. Per i nazisti questo tatuaggio simboleggiava la riduzione dell'uomo in schiavitù, un ritorno alla vita animale. Nella società moderna vengono marchiati solo gli animali, ma un tempo venivano marchiati anche gli schiavi come noi. L'altra cosa che mi colpì a Buchenwald fu l'età dei deportati in relazione alla loro nazionalità. I gruppi più omogenei, se così li possiamo definire, per classi di età erano, in primo luogo, i danesi. Tutti poliziotti tra i 25 e 40 anni che erano in un blocco a parte. I politici cecoslovacchi, tedeschi ed austriaci, quasi tutti sopra i 35 anni per arrivare ai 70 di Burkhardt e Zimmermann del mio blocco. I russi che invece erano quasi tutti giovani, se non giovanissimi. Non ricordo di aver conosciuto un russo che superasse i 40 anni. La gran parte erano soldati dell'Armata Rossa, presi successivamente come partigiani nelle retrovie tedesche, oppure inviati a Buchenwald dai campi per prigionieri di guerra, o vittime di rastrellamenti compiuti da unità tedesche in territorio russo. Le altre nazionalità, italiana, francese, jugoslava, belga, olandese, polacca, erano rappresentate da tutte le classi di età, dai giovanissimi di 14 anni ai vecchi di 70 anni. Il lager, comandato da un ufficiale dell'SS, era suddiviso in blocchi e, come ho detto, ogni blocco aveva un SS responsabile, il Blockführer, mentre il Lager Altester rispondeva del funzionamento dei servizi, della gestione interna del campo ed aveva una relativa libertà nell'esercizio delle sue funzioni. Da lui dipendevano le nomine dei capiblocco, le destinazioni dei deportati in certi uffici, Arbeitsstatistik, Effektenkammer, eccetera, le nomine dei Lagerschützen, le guardie del campo. Uno dei suoi compiti principali era quello di sorvegliare che nel campo la pulizia fosse mantenuta al massimo grado, per evitare il diffondersi di epidemie. Esercitava le sue funzioni appoggiandosi completamente ai capi blocco. A Buchenwald nel 1944 i capi blocco verdi erano ormai rari, un particolare al quale nei primi tempi non feci caso, ma che poi mi balzerà agli occhi in tutta la sua evidenza. Fu l'assenza dei deportati di madrelingua tedesca dai comandi esterni di lavoro. Costoro, vuoi per la lingua, vuoi per la lunga anzianità nel lager che aveva loro consentito in tempi lontani di imboscarsi nei vari uffici del campo o di ottenere mansioni nei blocchi, capoblocco, Stubendienst, scrivano, eccetera, vuoi per il collegamento con compagni di partito, socialdemocratici e comunisti, si veda nota 11, erano riusciti a schivarli. La stessa cosa si verificherà, come mi raccontarono molti compagni, in tutti i lager nazisti a partire dal 1942. Nel mio blocco, infatti, tedeschi, austriaci e cecoslovacchi erano impiegati in lavori d'ufficio, alla Effektenkammer, al rammendo calze e alla sartoria. Antonio Langenstein fu l'unico tedesco che lavorò con noi nei comandi, nei tunnels ed altrove, però anche lui era impredicato per diventare capoblocco. Alcuni compagni mi raccontarono che in taluni lager i Prominenten, come erano chiamati i deportati in cima alla gerarchia, anche loro triangoli rossi, cioè politici, non si facevano scrupolo di usare il bastone o il nerbo sui compagni di sventura, sfogando la rabbia che li pervadeva. L'indurimento del carattere dovuto alla lunga deportazione, l'impossibilità di sfogare il loro odio contro le SS ed il nazismo, avevano fatto svanire in costoro ogni sentimento di fratellanza universale e di solidarietà umana. Cosicché, da un momento all'altro, contrassegnati da una fascia al braccio che indicava le loro funzioni, capoblocco, capo, Vorarbeiter, Lagerschutz, eccetera, ed armati di un bastone, si ritrovarono investiti di poteri che consentivano di sfogare in modo odioso ed impunemente la loro rabbia sui compagni. È superfluo dire che per l'antifascista e per il partigiano deportato era di gran lunga più dolorosa una bastonata del compagno prominente che 25 nerbate di un SS. Il dolore della bastonata, infatti, non si fermava sulla pelle o sulle ossa del deportato, ma penetrava nel suo cuore, nel suo animo. Vedeva la solidarietà dell'antifascismo militante venir meno e rimaneva profondamente umiliato, talvolta sconvolto. A me, né a Buchenwald né a Langenstein, toccherà di vedere simili comportamenti. I capos ed i Vorarbeiters, quasi tutti polacchi, che incontrerò a Langenstein, anche se portavano il triangolo rosso, non erano considerati deportati politici da nessuno. Come ho avuto modo di precisare, i blocchi in legno erano baracche con due sole ali. Quelli in muratura avevano quattro ali, a due sovrapposte. Ognuna delle ali o Fliegel era affidata ad uno Stubendienst, i cui compiti erano diversi e dipendeva dalla sua capacità organizzativa e dal suo modo di trattare con i compagni se la vita procedeva tranquillamente. doveva provvedere alla sveglia mattutina, a distribuire il caffè e controllare che i nostri giacigli fossero rifatti secondo le regole imposte, con la coperta ben ripiegata, a trovare la legna per la stufa, alla consegna dei bigliettini che provenivano dagli uffici del campo, che potevano o destinare un deportato ad un lavoro determinato o contenere l'ordine di presentarsi ad una visita medica di selezione per i trasporti o addirittura l'ordine di presentarsi per il trasporto. Altra sua incombenza era quella di controllare che nessuno tagliasse strisce di coperte per farsi le pezze per i piedi, effettuare la visita di controllo dei pidocchi, vietare la permanenza nella stube a tutti coloro che non erano in possesso del biglietto di Schonung, sinonimo di riposo, che veniva rilasciato dal Revier, infermeria, di darci il biglietto per la visita medica, si veda nota 12, e la più importante, di mantenere una rigorosa pulizia nell'ala a lui affidata. Altro suo compito era la distribuzione del cibo, la formazione del gruppo che si recava a ritirare i viveri, organizzare qualcosa, una giacca, un paio di calzoni, un cambio di scarpe o di cappotto, per chi ne aveva bisogno. Il capoblocco, invece, coordinava il lavoro degli Stubendienst e rispondeva al capocampo, Lageraltester, dell'andamento complessivo del blocco. Si comprenderà così quanto erano importanti per i deportati e per l'andamento della vita nel campo le figure e le funzioni dello Stubendienst e del capoblocco, e quanto le capacità di queste persone potessero agevolare, migliorare o peggiorare la vita di noi deportati. Il terzo giorno di permanenza con i soldati tedeschi nel blocco 43, il capoblocco mi consegnò un biglietto con il quale mi si trasferiva al blocco 45. Mi disse che dovevo ritenermi fortunato. Il blocco 45 era considerato il migliore del lager ed era formato esclusivamente da politici. Mi consigliò di comportarmi educatamente, di rispettarli e di tenermi pulito sia negli abiti che nella persona. Il mantenersi puliti ed ordinati, aggiunse, fa parte della nostra lotta ai nazi. Loro godono quando ci vedono sporchi e trasandati ed hanno la possibilità di paragonarci agli animali. Quando gli dissi che studiavo economia, si lasciò andare a malinconiche confidenze. Mi parlò della sua famiglia e di suo figlio, militare, che avrebbe voluto anche lui diventare economista. Ma con il padre nel lager la cosa era impossibile in uno stato retto dai nazisti. Ritornai nella mia ala e, pensando alle raccomandazioni mentre salivo le scale, mi venne da ridere. Beh, pensai, ho ancora il senso dell'umorismo. Entrai perciò nella stube ridendo, e da Giulio Bolaffio, si veda nota 13, che me ne chiedeva il motivo, risposi che l'indomani mi sarei trasferito con i miei bagagli al Palace. Poiché egli non capiva, gli riferii divertito il discorso del capoblocco. Più tardi venne a trovarmi Brovedani e quando seppe della notizia fu particolarmente contento per la mia buona sorte. Anche lui insisté con le raccomandazioni come se fosse un villano sceso in città. Ma mentre quelle del capoblocco le avevo accettate con una certa umiltà, quelle di Brovedani mi seccarono, le consideravo superflue. Durante la permanenza al blocco 43 ebbi occasione per la prima volta di recarmi all'appello serale, inquadrato tra i compagni di blocco. In quarantena gli appelli venivano fatti davanti alla baracca, erano brevi, duravano poco più di un quarto d'ora. Quella sera arrivai nella piazza dell'appello col blocco 43 quasi dimezzato, in quanto i soldati tedeschi non vi partecipavano. Come si svolgesse e di quante persone fossero rinchiuse nel lager non avevo alcuna idea, perciò ne rimasi impressionato, addirittura direi sconvolto. Mi guardai intorno, inquadrato tra i compagni di blocco, immerso in una marea di decine di migliaia di deportati, senza conoscere nessuno, e mi sentii solo. Venni invaso da un senso di tristezza e di abbandono, e mi prese una malinconia tale che il mio pensiero corse per la prima volta dopo 20 giorni alla famiglia e dagli amici che avevo lasciato in Italia, acuendone ancor di più la nostalgia. L'appello durò a lungo, più di un'ora certamente, e tutto quel tempo lo trascorsi assorto nei miei pensieri e nel vano tentativo di valutare il numero delle persone presenti. L'indomani, il giorno del mio trasferimento al blocco 45, dopo l'appello del mattino, lo Stubendienst mi accompagnò sino all'uscita della piazza, dove i Lagerschützen pretesero che egli esibisse il documento, il bigliettino con la mia destinazione al blocco 45, per consentirmi di oltrepassare il posto di blocco. Mi augurò buona fortuna e mi incamminai da solo lungo la strada che scendeva verso l'infermeria, alla ricerca del blocco che si trovava invece dalla parte opposta. Nonostante la curiosità di conoscere questa specie di Palace Hotel, descrittomi tra i blocchi, osservando tutto quello che incontravo lungo la strada, lo raggiunsi molto presto. Era vicino al bagno e purtroppo non era molto distante dal crematorio. Mi indirizzarono da Hans, Steiner, comunista austriaco. Lo Stubendienst al primo piano, ala D. Era uno dei blocchi in muratura, quelli con 4 sezioni. In quel blocco regnavano una tranquillità, una pulizia ed un ordine tali che mi meravigliarono. Mi venne assegnato il giaciglio, il posto a tavola, e Hans mi presentò Dimitri, il suo aiuto, un russo della mia età, simpatico e dalla faccia aperta, col quale nel tempo avrei stretto una fraterna amicizia. Avevo notato con stupore che sui tavoli c'erano saliere e che i locali del bagno e di gabinetti erano di una pulizia indescrivibile. Mi aveva preceduto un bigliettino. Ero comandato a lavorare alla BAU1. Non sapevo cosa fosse. La parola mi lasciava intendere che si trattasse di costruzioni edili, e pensai che mi avrebbero messo a fare il manovale. Dovevo presentarmi l'indomani. Avrei tanto desiderato sdraiarmi sul mio giaciglio e pensare ai fatti miei, ma ciò non era permesso, poiché durante il giorno il dormitorio doveva rimanere libero a meno che uno non avesse il biglietto dello Schonung, riposo. Trascorsi la giornata aiutando a fare dei lavoretti nel blocco: accendere la stufa, inchiodare 2 panche ed un tavolo, portare via le immondizie. E poi mi avanzò anche del tempo per girovagare nel lager. Dopo le 18, tutti intruppati, con a fianco il nostro Blockalteste, Karl Rausch, un politico tedesco gentile e cordiale, andammo all'appello serale. Il nostro Blockfuhrer era un romeno. Era l'SS comandante del blocco che ci accompagnava agli appelli e faceva la conta. Non aveva l'espressione feroce e truculenta degli SS che incontrerò successivamente. Sembrava, nonostante la divisa che portava, un bravo padre di famiglia. Mentre camminavamo conversava ridendo con il nostro Blockalteste. Io marciavo fianco a fianco con Paul, un deportato della Renania che si trovava a Buchenwald dai primi di agosto del 1937. Aveva subito esperienze terribili. Era lieto, sic, di trovarsi con un italiano che parlava il tedesco. Così mi avrebbe potuto raccontare tutta la storia del lager. Incominciò ad indicarmi la destinazione di vari edifici che salendo verso la piazza sorpassavamo: bagno, Effektenkammer, si veda nota 14, cucina, crematorio, e dal ritorno mi segnalò il tronco, tagliato alla base, della quercia sotto la quale amava riposarsi Goethe. Tutti questi edifici ed anche i resti della quercia erano vicini al nostro blocco. I compagni che conobbi quella sera, eccetto lo spagnolo Garcia, erano tutti tedeschi e cecoslovacchi, di età media superiore ai 40 anni. Erano nel lager da anni. Gentili si dimostrarono sin da quel giorno i politici tedeschi. Formalmente corretti, non molto cordiali, i cecoslovacchi. All'appello incontrai anche un triestino, di madrelingua slava, che portava la I lunga come jugoslavo, Boris Kovacic. Era un giovane comunista ed era occupato come aiuto, Stubendienst, nel mio blocco, in una delle ali del piano terra. Fra gli altri vidi con mia grande sorpresa Longhetto e Tarlao, sempre inseparabili, sembravano due fratelli, allegri e ciarlieri. Buchenwald non li aveva domati. Mi fecero una grande festa e, visto che ero vicino a Paul, mi dissero di non dargli retta perché era partito. Il suo cervello non funzionava più. Ritornai al blocco. Hans mi invitò ad andare con lui a ritirare le marmitte della zuppa. Ci incamminammo in 5 o 6 verso le cucine e ritirammo le nostre marmitte, il pane e qualcosa d'altro. Al ritorno, dopo la distribuzione, ricevetti un'altra gavetta di zuppa. Lavai bene le marmitte e le riportai in cucina. Leggo le note a pie pagina. Nota numero 11. Quando arrivai a Buchenwald, settembre 1944, già da anni la gestione all'interno del campo era in mano ai comunisti tedeschi. I socialdemocratici, essendo un numero minore, io stimo in rapporto 1-8, avevano minori possibilità di intervento. Nota numero 12. Al mattino l'Appelplatz veniva bloccata. Si poteva oltrepassare lo sbarramento dei Lager Schützen solo in alcuni casi, se si aveva il biglietto di Schonung, se si era inquadrati in un comando che andava a lavorare entro il campo, o se si aveva il biglietto per recarsi alla visita medica. Nota numero 13. Giulio Bolaffio, triestino, medico, sarà nel dopoguerra valido aiuto del professor Valdoni e sarà responsabile di una delle cliniche più famose del nostro paese, la Sanatrix di Roma. Nota 14. Il deposito del vestiario. Lì affluivano tutti gli indumenti che ci venivano sottratti al nostro arrivo nel lager. Venivano sistemati, ai cappotti e alle giacche venivano applicate le finestre e successivamente distribuiti ai nuovi arrivati o a noi stessi quando maturavamo il diritto ad avere nuovi indumenti. Fine delle note. Pagina 116.